un attimo. Va bene così? Ho spostato la colonna di Atene. Allora, intanto non ho chiesto quanti giorni ho per predicare.
Guarda, a tua discrezione. Non c'è più niente da fare oggi. Testo
di mezzo. Sì, okay. Va bene, eccolo qua. No, scherzo, no. Vabbè. Quando vedo che è, chiudo. Allora, intanto saluti da Palombara, dalla chiesa di Palombara, e anche dalla nostra famiglia. Siamo contenti di stare con voi, condividere un messaggio evangelistico. Ci saranno anche degli spunti per noi, perché l'evangelizzazione riguarda tutta la vita di una persona. Delle volte si pensa all'evangelizzazione come un'esperienza, a un fatto, e poi come se tutto finisse lì. Questo è molto confuso come messaggio. Noi siamo di Palombara, la maggior parte vi conoscono. Dopo il culto, durante l'agape, il pranzo, potete farci domande, pregate per noi. Chiesa ancora giovane, io sono stato mandato da solo, prima poi mi sono sposato con mia moglie Connie dalla chiesa di Villalba, mentre lei viene dalla chiesa di Berea, e quindi siamo lì da anni. Pregate per noi, non abbiamo ancora un locale, siamo ancora abbastanza pellegrini, nomadi, è un po' qua, un po' là, un po' su e un po' giù. Noi conosciamo molto bene la realtà di Palombara, e pregate, perché insomma questo è un ministero che ancora c'è da lavorare tanto, e soprattutto per la Chiesa, che si possa consolidare anche con degli uomini, con delle donne di Dio consacrate, che possano poi avere vari ministeri. Desiderio mio, nostro, quando sono partito chissà dall'inizio, era di essere molto più veloce, per poi volevo proseguire, desiderio di proseguire altre città, altri paesi, altri villaggi, ma Dio sa fino a quanto tempo dovremo stare lì. Detto questo, vorrei, prima di iniziare, ha pregato anche Marcello, se possiamo pregare tutti in un attimo in silenzio. Io non pregherò, dirò soltanto amen. Dopo un po', che il Signore ci possa aprire gli occhi, possiamo avere una vista, possa fare un interventino. Io ho portato un laser, un interventino speciale alla nostra vista spirituale, poi inizieremo il messaggio. Amen. Allora, possiamo mettere slide. Iniziamo con questa cartina. Adesso vi introduco brevemente il fatto che un contesto storico, anche geografico, come ho detto, dobbiamo vederci chiaro. Quindi metto gli occhiali per chi ha bisogno di... si vede meglio per chi perde qualche grado. Dopo la risurrezione di Lazzaro, chi non conosce Lazzaro, Gesù è costretto, dice, ma come Dio, è costretto a ritirarsi in Betania. Questa Betania qui, Perea, questa regione qui, ok? Questa regione qui, non questa Betania qui, che è molto vicina a Gerusalemme. Poi tornerà a Gerusalemme, perché mancano circa una settimana, il tempo che lui deve morire e deve dare la vita. Ma lo sapeva lui e pochissimi altri. Mentre va dalla Perea a Betania, vedete, da questa regione, ma anche dalla parte bassa di qui e probabilmente da qui, passavano tutto quanto passava il traffico, passava per Gerico, per poi arrivare a Gerusalemme e Betania, vedete? Quindi questa città qui, oltre che è storica, chi non ha conosciuto, secondo me, le mura di Gerico, ma è una città, vedremo, strategica, importante, ricca, dove Gesù incontrerà il personaggio di oggi, che è Bartimeo. Non so quanti lo hanno visto, l'hanno conosciuto, Bartimeo, nella Bibbia, e poi Zaccheo. Poi ci sarà l'unzione di Maria, sei giorni prima della Pasqua, qui a Betania, avevano una bella casa, ospitavano Gesù, i discepoli, c'era Maria, Marta e Lazzaro. Abbiamo l'unzione di Maria in vista della morte di Gesù, Gesù che arriva a Gerusalemme. Perché vi dico questo? Perché questo è l'ultimo viaggio di Gesù a Gerusalemme. È l'ultimo viaggio, non sappiamo con esattezza quante volte Gesù è andato a Gerusalemme, ma andava spesso, andava sicuramente alle feste ebraiche, tra cui questa era la Pasqua, era importantissima, poi c'era la festa delle Pentecoste, delle Capanne, c'erano diverse feste, e lui sta andando lì per questa volta per morire, soffrire, morire, risuscitare il terzo giorno. È il suo ultimo viaggio, è il suo ultimo viaggio. Sappiamo che Gesù era sempre in movimento, non aveva una fissa dimora, città, villaggi, percorreva, andava dappertutto, da tutti. E adesso finalmente, dopo circa 3 anni di ministero, arriverà anche a Gerico. Alleluia! Anche questa città è stata toccata da Gesù. Proprio in calcio d'angolo, diremo noi, proprio gli ultimi minuti della partita di calcio. Cosa ci rivela questo brano che poi chiederò di cercare, ragazzi? Marco 10, dal 46 al 52, Gesù e Bartimeo. Marco 10, dal 46 al 52, così adesso lo proiettiamo. Gesù viene a Gerico. Questo capitolo qui, questo brano qui, va a chiudere una sezione tra Marco 8 e Marco 10, che ci dicono, Marco 8, Marco 9, Marco 10, ci dicono chi è il vero cristiano. Chi è un vero discepolo? Ci dicono quello. E non è un caso che un vero discepolo, un vero cristiano, segue il Signore. E non solo segue il Signore, ma perché segue il Signore? Come segue il Signore? Perché il Signore gli ha dato la vista. Perché Gesù gli ha dato la vista. Non solo fisica, ma una vista spirituale. E quindi se noi non seguiamo il Signore, abbiamo dei problemi questa mattina. Miopia, forse cataratte, forse pesi, forse affanni, forse difficoltà, forse situazioni che hanno rallentato la nostra vista spirituale. Questo è il problema. Non sono le circostanze, non sono i pesi, non sono gli impedimenti, vedremo, sono tutte scuse. Diventano, possono diventare scuse, o perché veramente ci sono queste cose che sono dei grandi problemi dove si deve intervenire. Questo è il brano, andiamo dal 46 per favore. Se potessimo leggere la Bibbia così, in una settimana avremmo letto tutta la Bibbia. Questo sarebbe bello, avete visto come scorreva velocemente. Eccolo qui. Poi giunse da Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, c'è come indicante, ma non era l'unico, ce n'erano molti, vedremo, sedeva presso la strada, udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse. Non è cambiato nulla. E poi dice: ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati. Egli ti chiama. Questa è una bomba, questa frase. E poi dice: allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Poi vedremo tre azioni devastanti. Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Bellissima questa frase. Il cieco gli rispose: Rabboni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante gli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Un vero cristiano, un vero discepolo segue Gesù per la via. Un'unica via, un'unica verità, un'unica vita. Non c'è un'altra via. Tutte le altre vie sono dottrine di uomini, sono religioni, sono tradizioni. Non c'entrano niente, non porteranno da nessuna parte. Questa mattina per arrivare qui ho dovuto prendere una via. È uguale per il cielo. Gesù è l'unica via. La croce è l'unica via. Andiamo adesso alle slide. Tre caratteristiche di Gesù come Messia, misericordioso, salvatore. Tre caratteristiche. La prima caratteristica, Gesù viene a Gerico, versetto 46 a 48, e dice, vabbè, e che c'è di straordinario? No, è molto straordinario. La seconda caratteristica, Gesù chiama Bartimeo. Gesù chiama Bartimeo, versetto 49 e 50. Terza caratteristica fondamentale, Gesù salva Bartimeo. Salva Bartimeo. Versetto 51 a 52. Fermiamoci un attimo, e pochi giorni fa una notizia straordinaria. Degli scienziati, dei medici hanno trovato il modo, in parte, non crediamo al miracolo scientifico, ma in parte di migliorare la vista di alcuni pazienti, non so se l'avete sentito, grazie alle cellule staminali che vengono dello stesso occhio, di un occhio di altre persone, vengono lavorate, messe in laboratorio, queste cellule hanno questa grazia di Dio di moltiplicare, formano, adesso ve lo sto dicendo in modo molto semplice, ma è una notizia vera, di ultima generazione, di ultimo tempo, diventano una patina. Si fa l'intervento sull'occhio di queste persone, in alcuni casi, ripeto, quando il problema è serio interno no, e le persone tornano a vedere o a migliorare la vista. È straordinario, voi potete vedere su... Questo è straordinario. Questa è la scienza, la capacità che Dio ha dato ai medici di studiare il corpo umano, e più vanno avanti e più possono intervenire, in alcuni casi, per migliorare la vista. Ma quelle persone, c'era un muratore che a 10 anni è andato alla calce nell'occhio, e quindi da 10 anni fino a 50 anni ha vissuto e vedeva solo con un occhio, perché con l'altro vedeva tutto appannato. Grazie a Dio non è tornato l'altro occhio a vedere come l'altro, ma ha potuto riapprezzare dei colori, delle forme, leggere i numeri, leggere delle frasi grandi. Questa è una cosa straordinaria. Quanto è importante la vista? Quanto è importante la vista? Andiamo avanti, vediamo, Gesù viene a Gerico. Andiamo avanti con le slide, quando andiamo avanti. Gesù, poi giunsero a Gerico. Gerico, una città storica importante. Sapete come si chiama Gerico? Luogo di fragranza o città della luna. Questa città era una città piena di palme. Non vi posso dire tutte le notizie, ma andate a informare. Dice, ma che c'entra questo con il messaggio? C'entra, perché dobbiamo capire che Gerico era una città importante, strategica, ricca, preziosa, di passaggio, quindi c'erano pellegrini che passavano in quella città. Non a caso c'erano molti pubblicani, Zaccheo era il capo dei pubblicani, quindi significa che giravano parecchi piccioli, parecchi soldi. Era 240 metri, è 240 metri sul livello del Mediterraneo, una città tropicale. Sicomori, alcanne, balsami, mieli, cipresse, rose, c'erano anche abbondanti acque. Quindi la situazione per il commercio era molto strategica, per portare i pellegrini verso Betania, verso Gerusalemme, era strategica. Era anche una città calda, è una città calda e piacevole da vivere. Ci sono altre cose importanti, ma ci fermiamo qui. Gesù arriva a Gerico. Gesù viene a Gerico. Tra poco festeggeremo il Natale, è vero? Per noi tutti i giorni è Natale. Però in Italia e nel mondo c'è un periodo particolare che poi discutiamo, no, ma non è dicembre, è marzo, aprile, è novembre, ma c'è un tempo dove si ricorda la nascita, la natività di Gesù. E da dove è venuto Gesù? Veramente da Maria? Ah no, dice, però lo Spirito Santo. Sì, Spirito Santo. Da dove è piombato Gesù? Possiamo dire proprio che Gesù è piombato dal cielo. I veri cristiani credevano, credono tuttora oggi fermamente, e dicono, quando lodano Dio, dicono, Padre, grazie Gesù che tu sei proceduto da Dio e a Dio te ne sei tornato. Gesù non è un Dio, non è un angelo, non è un profeta, non è un pastore, non è un leader come tutti gli altri. Gesù è Dio. È Dio che prende un corpo umano e visita il suo pianeta, la sua terra. E lui arriva a Gerico. Il fatto che viene a Gerico, giunsero a Gerico, è straordinario. è venuto sulla terra per cercare e salvare, lo dirà apertamente con Zaccheo, ciò che era perduto. Ma non ci viene presentato Gesù come il buon pastore, il buon pastore che dà la sua vita per le pecore, queste pecore perdute. Poi vedremo più avanti un versetto che non cito adesso, e dice come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli, una grande folla. Adesso qui non vi dico una nota tecnica perché non abbiamo il tempo, no? Però c'era una Gerico antica e c'era una Gerico nuova, come oggi a Tivoli. In altre città ci sono pezzi di città antica e città nuova, e quindi si può entrare e uscire al di là di questo passaggio, o addirittura ci sono città antiche che sono state seppellite dalla città nuova o parte della città nuova. È straordinario, anche al tempo era così, anche a quel tempo era così. I suoi discepoli e una grande folla. Perché? I suoi discepoli, adesso abbiamo centinaia di discepoli. Alcuni studiosi ci dicono che più o meno alla fine del ministero di Gesù i discepoli erano circa 500, quei stessi 500 che lo hanno visto salire al Padre in Galilea. Ma c'era anche una grande folla. Perché? Perché Gesù attirava le folle, perché dava da mangiare, guariva, si interessava degli altri. E quando accade questo, le persone ti seguono perché possono trarre dei benefici. E noi, io e mia moglie, sappiamo bene questo, eh? Una volta preso il beneficio, arrivederci. Ma c'è un'altra cosa: questa grande folla che si era accodata a questo corteo, è importante questa nota. Vedete, nella Bibbia non si deve trascurare nulla, perché poi ci arriverà a capire queste nozioni, ci aiutano a capire la fede di Bartimeo, che tipo di fede aveva, non di che tipo di religione era, che tipo di fede aveva, non che tipo di religione era, perché era veramente diverso da molti ebrei religiosi. Grande folla perché seguivano Gesù per ammirazione, per ricevere qualcosa, per sentirlo predicare, per avere un beneficio, ma anche perché era la Pasqua, e quindi molti giudei stavano incominciando, avete visto la zona della Perea, la regione della Perea, stavano andando verso Gerusalemme per festeggiare la Pasqua. Quindi adesso io non voglio dire il numero, ma questo corteo di persone era grande. Cosa c'entra questo? Adesso lo vedremo, perché ci fa vedere la grande tenacia, la grande forza spirituale, il grande carattere che aveva Bartimeo. Guardate qui, adesso entra nella scena storica, biblica e mondiale, che un giorno, grazie a Dio, vedremo Bartimeo, e vedremo i suoi occhi aperti. Bartimeo, ma attenzione, il figlio di Timeo Bartimeo, sapete cosa significa Timeo? Altamente stimato. Sapete cosa significa Bartimeo? Altamente disgraziato. Guardate, questo era il concetto, quello è proprio un disgraziato, lasciatelo perdere, quello è una nullità. Questo nella società moderna, grazie a Dio, non da parte di tutti, è una realtà purtroppo evidente, ormai anche nei salotti televisivi. Questa dicotomia, distacco tra il dire e il fare, tra quello che si vuole pianificare, progettare e quello che poi si va a realizzare nelle vite di tutti i giorni. Lui viveva come un'ombra, era un'ombra. Sapete che una ragazza palombara mi ha detto questo? Da quando sono nata mi sento un'ombra, è come se non esistessi. Quanta gente si sente così? E poi va in depressione, si scoraggia, viene emarginata. Ma non parliamo soltanto a livello sociale o spirituale. Adesso è iniziato il collegio. C'era una ragazza che diceva, ma io non mi sento amata. Non mi sento amata. Si sono messi tutti a piangere i ragazzi. C'è un'altra ragazza che ha detto, non mi hanno mai detto ti voglio bene. È incredibile. 14 anni. Forse tra noi fratelli anche delle volte non ci diciamo ti voglio bene. altamente stimato, altamente disprezzato, disgraziato, viveva come un'ombra, la sua vita era del tutto insignificante. Ci sono o non ci sono, tanto gli altri non si interessano di me. Il fatto che viene Bartimeo ci fa vedere, viene scritto il nome, guardate che scrivere il nome nella Bibbia, il tuo nome nella Bibbia, era una cosa forte, ci dimostra delle cose. Uno, il suo carattere spirituale. Due, era ben conosciuto nella Chiesa primitiva per la sua fede forte. Tre, era conosciuto da Marco e da Pietro. Il disgraziato è diventato graziato. E noi pensiamo che delle volte la grazia di Dio è solo per quelli che meritano, che fanno i fioretti, che si comportano bene, che fanno il pellegrinaggio. Ma chi lo dice? Chi lo dice? La grazia di Dio è per tutti. Ma noi delle volte anche corriamo di ragionare così. No, questo è no, diceva Gillanzi, dice questo è sì, questo è sì. Guardate perché vi dico questo. Intanto ci dice, devo andare velocemente, ci dice che era cieco mendicante, la sua condizione. Cieco mendicante. Non parlo della cecità, ma a quel tempo la cecità era un problema, ve ne dico una, anche per una congiuntivite seria una persona poteva perdere la vista. Ma non era l'unico problema, non era l'unico. Oggi, grazie a Dio, abbiamo delle medicine, degli antibiotici, si può intervenire, le cataratte, ma lì no, lì diventavi cieco e alcuni nascevano ciechi, quindi la cecità era comune. Ma perché stava lì? Perché stava lì? Perché un grande numero di ciechi stava lì, questi in modo particolare due che sono stati guariti, perché lì cresceva una pianta balsamica dalla quale si traeva una medicina per curare la cecità. Forse in alcuni casi questa pianta riusciva a ridare la vista. Mendicante, letteralmente chiedere l'elemosina, noi sappiamo questo, ormai ci sono persone di colore che stanno al supermercato, altre persone si mettono fuori nelle chiese, nelle piazze, dove c'è movimento, e qui ce n'era tanto di movimento, soprattutto durante questa festa qui. Era un posto strategico, ma c'è un'altra nota che ci dice Marco, sedeva presso la strada. Hai mai incontrato una persona? Hai mai incontrato una persona seduta per terra per strada? Ti sei mai fermato? O hai corso dritto? Quando lavoravo a Roma come facchino in albergo, ne ho incontrate diverse di persone per strada. Ne ho incontrate diverse, anche ubriaconi, tossici, donne sole, anziane, storpi, una persona senza braccia. Cosa significa? Che quello era il suo stile di vita, era la sua casa. Ci sono persone che hanno casa e adesso si buttano per strada. Quanto sono stupidi! Quanto sono stupidi perché si buttano al macello. I giovani sono tentati di buttarsi il più possibile sulla strada e hanno una casa, hanno una famiglia. Hanno dei genitori, è vero che probabilmente i genitori li trascurano, ma forse anche loro stanno trascurando i genitori, potrebbero proporre delle cose. La sua vita era la strada. La strada era la sua casa, il mantello la sua abitazione, la sua cameretta. Un mantello puzzolente come i suoi vestiti, giustamente da disgraziato. Su questa strada c'erano dei sicomori. Erano del genere del fico, potevano arrivare anche a un'altezza tra i 7 e i 15 metri. Vi ricordate Zaccheo che più avanti correrà e poi salirà sul fico, sul sicomoro? Non penso che era 15 metri, ma comunque ci fa capire anche la caratura di Zaccheo. Era cieco, mendicante, presso la strada, non poteva fare nulla per cambiare la situazione. Ma a un certo punto, non era la prima volta che lui sentiva, ma a un certo punto sente che Gesù finalmente sta visitando Gerico. Andiamo avanti. Sentì. Aveva già sentito altre volte del Messia. Persone che passavano. Ha detto, guardate, il Messia è venuto. C'è Gesù che fa miracoli, opere potenti, straordinarie. Ma adesso lui ascolta il Vangelo che Gesù è proprio lì, vicino a lui. Vicino a lui. Questo è un brano che potremmo farci vecchi e predicarlo e ancora attingere per quante verità storiche, ma soprattutto bibliche e spirituali ci sono. Ascolta, nonostante il fracasso, tutta questa gente, centinaia e centinaia intorno a Gesù che gridavano: Gesù, salvami, ecco mio figlio, e alcuni che lo acclamavano. Sente che passava Gesù il Nazareno, di Nazaret, vero? Gesù di Nazaret, Zeffirelli ha fatto il film. Perché di Nazaret? Eppure è nato a Betlemme, perché è cresciuto a Nazaret. Ma a Nazaret, Gesù di Nazaret mette in mostra due cose. La prima cosa è che Gesù è stato veramente uomo. Non è uno spirito, un fantasma. È stato carne e ossa come noi, simile a noi. È un fatto straordinario. Quanta gente l'ha visto e si è lasciata perdere, l'ho ascoltato e ha lasciato che passasse via. Oggi tu non lo devi fare questo. Tu stai ascoltando Padre Gesù, non devi permettere come Bartimeo che Gesù passi via, passi via. E un'altra cosa, disprezzo. I Nazareni erano disprezzati dai giudei. Che può venire, vi ricordate Nazareth? Che può venire di buono da Nazareth? Gesù diventa uomo, uomo di dolore, disprezzato, abbandonato dagli uomini, crocifisso, e noi pensiamo che non c'entriamo nulla con la croce. No, sono stati gli altri a crocifisso, siamo stati noi. I miei peccati, i tuoi peccati, e anche per noi, forse per un anno, per 7 anni, per 10 anni, per 50 anni abbiamo disprezzato il Figlio di Dio. Lo abbiamo disprezzato e lui ha preso questa caratteristica come Gesù il Nazareno. Allora si mise a gridare, allora dice: ma questo è matto, devo adesso corro un po' più velocemente, lascio perdere un po' le note. Si mise a gridare. Perché grida? Perché c'era un grande corteo, non avevano il microfono, non erano in una sala, erano aperto, quindi doveva gridare, perché sennò non lo sentiva. E quindi si mette a gridare e grida, la grida di preghiera, grida di liberazione. Gesù, figlio di Davide, figlio di Davide, tu vieni da Nazareth, ma io credo che tu sei il Messia, che sei il Salvatore, figlio di Davide, tu sei il discendente di Davide, tu sei il Messia che stiamo aspettando, io credo questo, questa è la sua richiesta. E lui si vede che non era conoscenza di verità bibliche. Io non so come, io non so chi avesse quest'uomo, sto trascurando parecchie cose, ma lui dice, riconosce in Gesù il Messia, il Salvatore, e poi gli chiede: abbi pietà di me, appello alla sua misericordia. Cominciamo a pregare, dai, cominciamo a pregare come sono cresciuto io. Signore, abbi pietà di me. E gli altri rispondono: abbi pietà di me. Non è quello il significato? Il significato di una persona che dice al Signore: abbi pietà di me, è quando riconosce che la sua condizione è una condizione misera. È una condizione di perduto, senza speranza, senza la certezza di andare in cielo. Io ho bisogno di te, io ho bisogno di aiuto, io ho bisogno che tu mi salvi. Adesso io ho bisogno di credere, ho bisogno di credere in te, perché senza di te non ho la via, senza di te non ho il perdono, senza di te non mi sento amato, non mi sento amato. Figlio di Davide, abbi pietà di me, aiutami. Porta aiuto al disgraziato. Dal greco significa proprio questo. Portare aiuto al disgraziato, al misero, al triste, al depresso. E lui era proprio così. In quei giorni i sordi udranno le parole del libro e liberati dall'oscurità, dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. La miseria e lo smarrimento di quest'uomo diventano oggetto della misericordia di Dio, del suo perdono, della sua accoglienza. Lui un giorno ha visto Gesù, lui un giorno vedrà Dio. Anzi, adesso sta vedendo Dio. Abbi pietà di me. Tutto bello fino adesso, vero? No, molti lo sgridavano. perché tacesse. Anche i discepoli, probabilmente anche Pietro, Giovanni, Bartolomeo, Giuda, non Iscariota. Stai zitto! Non scomodare il maestro! Avete visto quando fanno le interviste ai ministri, no? Ci sono quelli che vorrebbero... Stai zitto, la buono lì! Qualcuno che cerca di... Non so se vi rendete conto di quello, però succede così. La situazione è simile, forte, ma chi sgrida, Bartimeo, sono proprio i discepoli. E tu questa mattina mi dirai, ma com'è possibile? Ho anche i discepoli. Non vi dico il motivo, non c'ho il tempo. Ma vi cito un'altra. Gesù era andato a Tiro a Sidone, c'è una donna che va da Gesù e si mette a gridare, aveva la figlia indemoniata a casa. E i discepoli dicono, Signore, sgridala e mandala via. Erano i discepoli? C'erano i discepoli che sgridavano Bartimeo, quel disgraziato? Eppure erano cristiani. Erano discepoli, seguivano Gesù, ma avevano imparato la misericordia? Sì, so in so, così e così. E adesso la storia è finita. Ancora c'è il pranzo? Se finisse qui saremmo tutti finiti, come dice l'americano. Non dice se Maria, siamo finiti, no? Allora dice no, si mettono a sgridare, ma Bartimeo gridava più forte. La vera fede supera gli ostacoli. Voi oggi avete invitato delle persone a venire qui per ascoltare il Vangelo. Ma c'ho da preparare il sugo. Ma sono impicciato. C'ho il computer che sta andando in ebollizione. Sono tutte scuse. Ho comprato un campo, devo andare. Hai comprato il campo? Ma già l'hai visto prima? Prima si vede e poi si compra. Sono scuse, sono bugie. Non hanno capito. I loro occhi sono ciechi, vivono anche la religione, ma vivono a modo loro, viviamo a modo nostro. Ma tu puoi vivere senza la speranza di andare in cielo? Io non ci vivo più, io voglio andare in cielo, io voglio vedere Dio, voglio vedere Gesù. E le persone incominciano a campare scuse. Noi siamo esperti sulle scuse, l'uomo è esperto, Bartimeo no. C'è un ostacolo, l'ha superato. C'è un altro ostacolo, l'ha superato. Viene un altro ostacolo e lui lo supera perché si mette a gridare più forte. Voi mi sgridate, io grido più forte. Perché io voglio incontrare Gesù oggi. Guardate la determinazione. Alfred Edersheim dice: la fede dei ciechi è salita alla piena altezza della possibilità divina. La vera fede non si ferma. Ci sono giovani oggi che hanno incarnato in loro, non ce la faccio, non riesco, non so più quello della volta, non so come fa, è un mantra, pensateci. Forse anche i credenti delle volte pensano così, sono entrati in questo modo e non combattono più, non vogliono più superare gli ostacoli, quasi quasi che ci arreniamo. Lui gridava più forte, implora a Dio, il Signore vicino. E lui lo sta cercando. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Adesso era vicino. E lui lo invoca. È un vero credente. Andiamo avanti. Certa è questa affermazione degna di essere accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Tu dove ti metti in classifica? Al settimo posto? Tu Connie al decimo? Tonino? No, beh, Tonino è anziano di chiesa al diecimillesimo posto. Chi offre di più? Questo l'ha detto l'Apostolo San Paolo. Paolo ha detto, io qui questa mattina, se Paolo fosse qui direbbe, Signore, grazie che sei venuto per cercare, per salvare me, peccatori, io sono il primo, e sarebbe in prima fila per dire, grazie Gesù che tu mi hai salvato, mi hai liberato dai peccati. Questo l'ha scritto l'Apostolo San Paolo. Andiamo avanti. Gesù chiama Bartimeo, Gesù fermatosi. Devo correre pure io. Gesù fermatosi. Nel Vangelo di Luca leggiamo che lui, Luca 9, dopo la trasfigurazione, tutta una salita, c'è tutto un discesone. Da Luca 9 c'è un discesone verso la croce, che Gesù si mise risolutamente in cammino, determinato di arrivare a Gerusalemme per dare la vita. Nessuno l'avrebbe fermato. Il fatto che si è fermato, potremmo dire che Bartimeo ha fermato Dio. È più forte, ascoltate bene, è più forte che dire che si è fermato il sole, che si è fermato la terra, che si sono fermati i pianeti, che si sono fermate le stelle. Ha fermato Dio. Ma vi rendete conto? Ha fermato Dio. E lui dice: chiamatelo. Non va a lui, perché qui la signorina di Gesù, a quelli che lo sgridavano, anche i discepoli, dice: andate a chiamare il disgraziato. Andate a chiamatelo. E quelli che fanno: no, signore, ma questo puzzerà pure, sta lì da non so da quanto tempo, quella è la sua casa, lasciamolo lì, facciamolo morire lì quel disgraziato. No, adesso si ravvedono, cambiano. Il vero discepolo cambia. Chiamatelo, questa chiamata è di misericordia, questa chiamata è solo per i peccatori. Se tu non ti senti un peccatore, non sentirai mai la chiamata di Gesù. È per tutti i peccatori, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, tutti muoiono, e se muori è perché tu hai peccato, hai un problema e lo devi risolvere, oggi lo devi risolvere, non domani, è una cosa seria. In 7 mesi ho perso tutti e 2 genitori, cosa mi è rimasto adesso? Questa collana qui, questa qui mi è rimasta di mia madre, che l'ha presa quasi 20 anni fa quando vennero gli americani a fare il braccialetto. Questo mi rimarrà qui, perché qui c'è il messaggio del Vangelo. Qui non c'è mia madre. Chiamatelo, è una chiamata a salvezza. Chiamarono il cieco. Attenzione, guardate, è incredibile. Adesso gli dicono: coraggio, alzati! Ma come, quello sta per terra, forse ci farà pure un po' d'artrosi, non si sa da quando è seduto. Coraggio, chiamarono il cieco. Coraggio, alzati, significa non temere più. Non temere più. Coraggio, sapete cosa significa? Stai di buon incoraggiamento. Prima scoraggiato, adesso incoraggiato. Significa ancora, tra qui a poco, tu, anche tu, inizierai a lodare Dio. Significa tu tra poco farai una buona acclamazione al Messia. Colui che era un'ombra, dall'ombra sta scendendo in campo. Si sta unendo alla schiera dei testimoni. Si sta inserendo alla schiera dei riscattati. Avete mai visto tutte queste cose in questo brano? Diciamo che io ho iniziato a vederle. Qui ci possiamo fare notte. Allora sentite cosa dice, sì, questo non posso non leggerlo. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, che si sentono persi: siate forti, coraggio! Non temete, ecco il vostro Dio verrà. Ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi. Egli ti chiama. Piccola nota. In Italia ci sono queste figure, no? Per me, l'Apostolo San Paolo, facciamo 2 colonne adesso, una qui, una. Apostolo San Paolo, Apostolo San Pietro. Ma siamo strumenti. Quando Gesù ha mandato gli apostoli a chiamare Bartimeo, loro hanno detto: coraggio. Egli ti chiama. Non hanno mai portati a loro stessi. Oggi la cristianità fa il contrario. Le persone seguono i santi, seguono gli apostoli, devono seguire il Signore. Noi siamo testimoni. Egli ti chiama e sono stati fedeli, l'hanno portato dal Maestro. E adesso cosa succede? Egli ti chiama. Allora il cieco, andiamo avanti. Andiamo avanti? Sì, questo? No, ancora? Sì. Allora il cieco disse, allora il cieco, oggi, adesso, ora. Allora il cieco ha sentito che lui, Gesù si è fermato, ha sentito che lo chiama, e lui che fa? Adesso, in questo momento, allora, in quel momento, lui fa 3 azioni. tre azioni che dimostrano ravvedimento. Poi, se volete, ve lo spiego. Anzi, andate dai responsabili della chiesa, ve lo spiegano meglio loro. Ravvedimento cosa significa e fede. Perché io per anni ho scaltato ravvedimento, ravvedimento, ravvedetevi, ma non capivo quasi niente. Tre cose che dimostrano che adesso, che tu devi fare adesso, che lui ha fatto adesso. Guardate, la prima cosa che fa, qui si dimostra una persona che è pronta per ricevere Gesù nel cuore. Questa è la frase nostra evangelica, no? Devi accettare Gesù nel cuore. Ma come lo devi accettare? Chi è Gesù? Cosa devi fare prima di dare il tuo cuore e tua vita a Gesù? Allora lui che cosa fa? Getta via il mantello! Lo getta via! Sapete che cos'era il mantello? Lo sapete? Era metà dei suoi beni. Era il suo coprire in qualche modo la sua vergogna. Era quel mantello dove raccoglieva i denari. Era quel mantello che era la sua cameretta. Lui la getta via. Perché dice, adesso questa vita non mi appartiene più. Abbandona il vecchio. Questa vita lo getta via. Non c'è scritto che l'ha preso, l'ha piegato e l'ha messo nel cassetto. Lo ha gettato via. È scritto così? È scritto così. Questo è sì. Poi che cosa fa? Balza in piedi. È vero, come noi veniamo la domenica, veniamo al culto, andiamo in chiesa, noi e balziamo in piedi quando andiamo in chiesa, è vero. Tu quando ti, Luca, ti alzi dal letto, so che mi ha detto tua moglie che fai un balzo in piedi, dice oggi che è domenica, alleluia, e ti alzi in piedi, è vero. Però delle volte dovremmo essere così. Invece noi abbiamo imparato a gestire la situazione evangelica. Significa che quest'uomo era pronto adesso a ricevere Gesù nel cuore. Era Gesù. Pensate, c'erano persone che vedevano Gesù e se ne sono andate, erano cieche. Questo era cieco e ci vedeva. Guardate, delle volte si dice che le cose che abbiamo non le apprezziamo. È proprio vero. E quando ci vengono a mancare, poi dice, ma però, se potessi tornare indietro, è vero, non le apprezziamo. Balza in piedi la prontezza nel ricevere, nel rispondere alla chiamata, all'appello. Oggi i politici hanno fatto appelli, domani faranno appelli, imperatori hanno fatto appelli, anche Gesù fa un appello e ti chiama a entrare a far parte del suo collegio. E poi la terza cosa, venne da Gesù. Non ha detto Gesù, venite a me, voi tutti che siete stanchi e affaticati, e io vi darò riposo. La vera fede passa attraverso Gesù. L'obiettivo della fede è Gesù. Allora la tua vita cambierà. Questo è il gol più importante. È il gol più importante della tua vita, e aggiungo io, della tua eternità. Scusate se è poco. Come vuoi essere come cristiano? Un cristiano religioso, tradizionalista, conformista, anticonformista, o un cristiano che ha nella sua bocca, nel suo cuore, la lode a Dio. E che cosa significa essere gioiosi? Perché oggi circola anche una gioia falsa, anche tra i cristiani, quasi che siamo liberi di fare quasi tutto, però l'importante è che io sono libero, quindi posso fare quello, posso fare quell'altro. La gioia della salvezza, è la gioia della salvezza, ripeto, è la gioia della salvezza, fede, ubbidienza. Parte finale, ti ho sentito nel tempo favorevole, ti ho soccorso, nel giorno della salvezza, vedete, è scritto nella Bibbia, ecco l'ora, il tempo favorevole, ora, ecco l'ora, il giorno della salvezza. Allora tu adesso, se sei un vero cristiano, dirai, adesso Signore, ora voglio ravvedermi, voglio chiedere perdono dei miei peccati, voglio te nella mia vita, ti voglio seguire, non voglio nessun altro se non te. Sì, è difficile pregare così? È difficile andare a Gesù oggi e dirgli, Gesù perdona tutti i miei peccati? È difficile? No. È difficile chiedere a Gesù di diventare oggi il mio Signore e mio Salvatore? No. Andiamo avanti. Gesù rivolgendosi a lui: Gesù, questa mattina si rivolge a te. Noi non siamo di quelli che... I miei figli non sono stati battezzati. Non c'è, decido io per loro. La salvezza è personale. Gesù si sta rivolgendo a lui, a mio figlio Marco. Gesù si rivolgerà a mio figlio Daniele. Gesù si è rivolto a Tonino. La salvezza è personale. Non può decidere qualcun altro per me. Non deve decidere qualcun altro per me. Rivolgendosi a lui. Adesso sono Bartimeo e Gesù. Straordinario. Sono Gesù e Bartimeo. Tu hai bisogno di incontrare Gesù personalmente. Ma tu mi direi: ma Gesù è in cielo. È certo che è in cielo. Ancora per poco. Però tu puoi leggere la Bibbia e puoi incontrare Gesù nel Vangelo. Rivolgendosi a lui, gli dice una cosa straordinaria. Adesso da ombra, adesso da disgraziato, da ombra, la tua vita sarà bella visibile a tutti. Come vivi la tua vita cristiana? Posto di scuola, nel lavoro, ti nascondi come un'ombra. Speriamo che non se ne accorgono che sono cristiano, che dopo devo testimoniare. Devo testimoniare, gli devo dire che devono venire in chiesa. Oppure, senza che ti metti in mostra la tua vita, vedono in te una luce, una saggezza straordinaria, come in Daniele e in Giuseppe. Oppure Daniele e Giuseppe sono dei miti biblici che ci siamo inventati, perché no, una fede così forte non ci potranno mai arrivare i nostri figli. Non ci potranno mai arrivare. Non lo so. Come vivi? Come un'ombra? O sei nel corteo che vedono... Quando andiamo la mattina a scuola, delle volte vado a scuola ai miei figli e io canto e i miei figli dicono: papà zitto che ti prendono per matto. Se mi prendono per matto mi chiederanno: ma che hai bevuto? Sei pieno di vin dolce o c'è qualche motivo che ti spinge a cantare? Cosa vuoi che io ti faccia? Dimmi l'ultima persona, dillo tra te, che ti ha fatto questa domanda. Io ho difficoltà. Mi ricordo di un ragazzo a Isola. Ero un po' scoraggiato. I ragazzi sono ribelli, i giovani sono ribelli, anche i monitori. Viene un monitore e mi dice: Fabrizio, cosa posso fare per te? Quella me la ricorderò sempre. Ma se devo pensare in questi 30 anni di fede, ho difficoltà a pensare a persone che hanno fatto questa domanda. Ma Gesù era un servo. Io voglio fare qualcosa per te. Cosa vuoi che ti faccio? Dimmelo. Io sono venuto per te. Per me non sei un'ombra, per me sei importante. E lui dice, dimostra che la salvezza è personale. E il cieco disse, non dice: no, ma che stai a dire, ma che non lo vedi che non ci vedo, che sei cieco pure tu. Dice questo, ha capito. E gli dice: Rabboni, maestro, signore, che io recuperi la vista. Che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va. Ascoltate, questa è la parte finale, perdonatemi, spero che non vi ho annoiato. Gesù gli dice: va. Aspettate, intanto mi tolgo la tunica evangelica e mi sento un po' più libero, anche perché così sto parlando abbastanza. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato, incredibile. Io ti libero dalle tue afflizioni fisiche, dai tuoi pericoli. Io adesso, in questo giorno, ti libero dai tuoi peccati, tu potrai iniziare a vedere, tu potrai iniziare a camminare, tu potrai iniziare a lodare Dio. Pensa se la tua vita è veramente un ringraziamento o no da Dio. Pensaci, se quando preghi veramente stai lodando e stai ringraziando il Padre nostro che è nei cieli. Dice: Padre mio, Padre nostro, grazie che hai mandato Gesù, che Gesù è nato, Gesù è venuto e ha dato la vita per me. E poi dice qui una cosa straordinaria. In quell'istante, scusami, abbiamo finito, manda avanti. In quell'istante recuperò la vista, seguiva Gesù per la via. Recupera subito la vista. Gesù non gli ha detto: oh, una mano la lavata. Scusi, io ti guarisco, vai,
lo dice lo studio biblico, c'è evangelizzazione. Tu decidevi, tu sei libero, vieni perché proprio sei libero. Hai capito? Lui ha detto, va, sei libero, ma lui seguiva Gesù per la via.
Ah, avevo dimenticato del microfono. Ho finito, eh? Mi hai sentito? No, mi sa che mi ha sentito poco, però col fatto che c'era abbastanza voce, adesso ha detto, io non ti lascio più. Fino alla fine. Fino alla fine. Tu sei il mio Signore e mio Salvatore, Messia. Sei il mio Maestro. Sei colui che servirò tutta la vita. E come pensate che seguiva Gesù? Triste? E quale via seguiva? La via del Golgota. Gesù stava andando a Gerusalemme per morire, anche lui sta dicendo, io credo che tu sei il Messia, io credo che tu sei il Salvatore, io credo che tu mi hai amato e hai dato la vita per me. Io ti seguirò fino alla fine. Sono pronto a rinunciare a tutto. Ma di fatto non avevo niente. È morta ieri sera una ragazza di 15 anni di leucemia. L'abbiamo conosciuta. Figlia di credenti. Hanno pregato tanti fratelli. Noi facciamo i progetti, andiamo di qua, andiamo di là. Non abbiamo capito niente. Non hai capito niente. Tu devi seguire. Tu vuoi seguire oggi la via. Devi pregare così. Per i tuoi figli. Ai tuoi figli gli devi trasmettere questo. Papà, c'è solo una via. Percorriamola insieme. C'è solo una via. Le altre vie sembrano buone. Sembrano dritte. Ma dove finiscono? Finiscono male. E guardate cosa dice. Andiamo avanti? Prima di questo qui vi voglio leggere un versetto. È scritto in Luca, è scritto così. Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Lo Spirito del Signore di Dio su di me, perché il Signore mi ha unto per carico una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno della vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere, per dare agli afflitti di Sion, compreso questo disgraziato, un diadema, una pietra invece di cenere. Olio di gioia invece di dolore, il mantello della lode invece di uno spirito abbattuto. Quando noi veniamo in chiesa o quando noi siamo a casa, dovremmo spogliarci del nostro mantello e metterci un mantello che è il mantello della lode. Ogni vero credente, ogni vero discepolo che è stato salvato ringrazia Dio, loda Dio. Ma questo l'ha fatto il Signore, è scritto in Isaia. E tra questa profezia, grazie a Dio, c'è entrato anche Bartimeo. E lui sta accompagnando Gesù, perché crede nella morte di Gesù, ma nella sua risurrezione il terzo giorno. Crede nella morte, crede nella risurrezione. Adesso lui non c'ha più il mantello, l'ha buttato via, e ha un altro mantello. Non è il mantello di Superman, è il mantello del cristiano, del discepolo. Gesù viene a Gerico, Gesù è venuto anche a Dragona, attraverso missionari, fratelli, fedeli, che hanno predicato il Vangelo. Gesù ti sta chiamando, come chiama Bartimeo, oggi chiama te. Ti sta chiamando per nome, io non conosco il tuo nome, ma sta chiamando te. Gesù salva Bartimeo, Gesù vuole salvare te. Allora la sfida è questa. Andiamo avanti, l'ultima slide. Segui Gesù nella via. Non è una via terrena. Non è che se questa è la terra, la troviamo qui sulla terra, una via da qualche parte, in qualche nazione più migliore di noi.
Gesù è la via. Tu devi seguire Lui. E il Gesù che noi predichiamo è Gesù scritto nella Bibbia. E io ti leggo questa conclusione. Oggi il Signore Gesù arriva a te tramite il Vangelo e ti chiama e vuole che attraverso la tua risposta di ravvedimento e di fede, tu possa essere salvato, liberato dai tuoi peccati oggi, adesso. E che tu lo segui fedelmente, imparando da Lui, rigettando tutto quello che non è di Cristo e della parola di Dio, abbandonando completamente il vecchio, mettendo a disposizione tutto il tuo essere, come segno, tutta la tua vita, come segno di riconoscenza, di gratitudine, di grazia, di misericordia. Questa ora è la tua nuova vita di lode. Alleluia, alleluia. Ringraziamo Dio, ringrazia Dio come ha fatto Maria. L'anima mia, voglio pregare adesso, magnifica il Signore. Lo spirito mio esulta in Dio, in Gesù, mio Salvatore. Alleluia. Questo è il Magnificat di Maria. È la sua preghiera a Dio. Che ragazza di fede, che donna di fede. Preghiamo. Signore, grazie che Tu sei venuto e hai cercato e mi hai salvato. Io tanti anni fa ero a Tor Vajnica e a Tor Vajnica qualcuno mi ha predicato il Vangelo. Tu mi hai chiamato e io ho detto sì. Ho detto sì, ti voglio nel mio cuore. Ti prego che questi cari, che non ci sia nessuno in questa sala che possa non dare la sua vita e il suo cuore a Gesù, che oggi sia un giorno di salvezza. Amen.
Grazie Fabrizio.